con noi e con voi Enzo Bucchioni. Bentrovato Enzo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati a voi, è un grande piacere.
Chiamateci ciao, al 334-773-0020 per le vostre domande in diretta. Partiamo, Franco da Modena, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Oggi è Venerdì Santo, io volevo provare a mettere fine a questa situazione del razzismo. Cioè, voglio dire questo, il caso di razzismo nel calcio, secondo me, non è razzismo, non è uno razzista, sono insulti, offese che ci sono sempre stati tra i tifosi e gli arbitri, tra i tifosi e i giocatori. I giocatori delle volte fanno delle cose che sono finte, fanno delle scene, cioè, se li vanno a cercare gli insulti, uno lo insulta perché deve essere razzismo. Perché deve essere, cioè, hai capito? Cioè,
perché se un insulto riguarda il colore della pelle è razzismo, semplicemente per quello. No? Non ti torna Franco? Non lo sentiamo più. Enzo, no. Prego. Mi sembra abbastanza banale, no, sì, che sia su un campo di calcio, sì, come in qualunque altro ambito.
No, ma infatti questo è un tema, Franco, che abbiamo già dibattuto. Altre domande simili alla sua sono arrivate anche a me nei giorni scorsi. Ma c'è un modo e modo di insultare, cioè io capisco cosa vuol dire lei. L'insulto, allora lasciamo invece di insultare in questo modo, ci sono altre cose spregevoli, condannabili, per carità, ma chiamavo un altro ascoltatore della Romagna, il giorno scorso mi diceva, ma se io gli insulto la mamma, per quale motivo? Allora insultagli la mamma, nel senso è una cosa fra me e te, fra noi due, ci stiamo becchettando in campo, mi hai dato un calcio, io non sono riuscito a ridartelo, e allora ti insulto la mamma, la nonna, la zia, insulto te stesso, ti dico qualcosa e rimane una roba circoscritta da maleducati, cosa che non si deve fare in campo. Può succedere l'adrenalina, l'abbiamo detto tante volte, quando si vanno a toccare temi vasti, mondiali, che dovrebbero essere superati per cultura, si va a toccare una cultura, si va a toccare un modo di essere che tocca dei valori che dovrebbero essere universali, non lo sono, questo trattasi di razzismo. Ecco, quindi è questa la profonda sostanziale differenza che i giocatori dovrebbero, tutti voglio dire, ma qui stiamo parlando di due giocatori in campo, dovrebbero aver capito la differenza sostanziale tra questa vicenda e non incorrere poi. Franco, capisco ancora di più cosa vuol dire lei, vuol dire che Acerbi non è razzista, no, nel caso specifico, ma sono convinto anch'io, l'ha detto anche lui stamattina in una intervista, sono convinto anch'io che Acerbi non sia un razzista, per carità, ma questo è un insulto razzista e quindi voglio dire, diventa un cattivo esempio, diventa un modo di dare cassa di risonanza a un problema enorme è che la nostra civiltà nel 2024 non ha ancora risolto. E mi sembra un tema un po' più vasto da un fatto di campo, da tutto quello che sappiamo che succede in un campo, se vogliamo ritornare alle fiere dei romani o al Colosseo, roba del genere, o a studi sociologici che ci sono. Però questa roba va vinta e va vinta con l'aiuto di tutti, anche dei tifosi, anche come tifosi come lei, Franco, cerchiamo di fare un passo in avanti in queste, altrimenti non riusciamo fuori.
334-773-0020, Giuseppe da Palermo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dici.
Buongiorno, volevo continuare il discorso sulla giustizia sportiva in Italia. Mi chiedo perché su alcune situazioni bisogna richiedere un supplemento di indagine e su altre invece si giudica in 30 secondi. Mi spiego meglio. Caso Mourinho in panchina, hanno avuto bisogno di un supplemento di indagine per vedere le scene che faceva Mourinho in panchina. Caso Osimhen, la stessa cosa, ancora non si sa niente su questo nuovo richiesta, insomma, di prolungamento di indagine, di inchiesta. Quando si tratta di giudicare la Juventus, invece in 30-48 ore al massimo già si danno sentenze e giudizi. Mi chiedo perché questo tipo di applicazione della giustizia celere in alcuni momenti, anche il caso di Acerbi, per dire, un'altra settimana di richiesta, insomma, di supplemento di indagine.
Va bene, va bene.
Chiaro.
Grazie. Prego, Enzo.
Ma io non credo che ci sia un accanimento contro la Juventus, poi in quali casi. Ora c'è il famoso processo di Torino che è stato spostato a Roma, quindi questo chiaramente ha riavviato una macchina in un ufficio giudiziario diverso, ci sono giudici nuovi che dovranno rileggersi tutte le carte. Se lei fa riferimento a questa inchiesta che va avanti da quasi 2 anni, e allora le dico di sì, ma c'è un motivo causale che ha procurato questo ritardo, cioè le ho appena detto, il passaggio da una procura all'altra non mi sembra da poco. Io ho un giudice, ho fatto tutta l'inchiesta, ho le mie carte, so cosa ho fatto e non ho bisogno di leggere perché l'ho fatta io. Arriva il pacco e sono, abbiamo detto, quante migliaia di pagine, non mi ricordo neanche più, mi pare siano 14.000 pagine, arrivano sul tavolo di un giudice nuovo e deve rileggersele tutte, deve ricominciare da capo. Quindi credo che in questo caso, se questa la cosa alla quale si riferiva lei, c'è una spiegazione tecnica. Per quanto riguarda il resto, qui non dobbiamo confondere la giustizia sportiva, perché Mourinho era una vicenda da giustizia sportiva con la giustizia ordinaria della quale stiamo parlando, ho parlato adesso. Quindi io questo accanimento contro la Juventus, che a volte qualche tifoso non mi pare, tant'è anche nel famoso processo delle plusvalenze la Juventus era stata celermente assolta nel primo procedimento, lo ricorderete, no? Insieme a tutte le altre società. Poi fu riaperta l'indagine quando emersero fatti nuovi proprio dall'inchiesta penale, quindi allora la Juventus fu assolta celermente. Insomma, io sinceramente, poi magari lei mi può dimostrare casi contrari, ma così non mi sembra. Che sia la giustizia lenta e non celere in alcuni casi è evidente, talmente evidente che lo stiamo raccontando. Ma se c'è una cosa che la giustizia sportiva non ha, la lentezza, anzi a volte la giustizia sportiva l'abbiamo accusata di andare anche troppo veloce, no? Senza aspettare alcune inchieste della giustizia ordinaria che avrebbero potuto aiutare nella valutazione, penso a Calciopoli ad esempio.
334-773-0020 è il numero da chiamare per intervenire in diretta, anche a chi ci scrive come fare, dovete comporre il numero e prenotarvi, come ha fatto Danilo da Catania. Buongiorno e benvenuto a Sportiva.
Salve, buongiorno, scusate l'emozione, innanzitutto vi ringrazio per quello che fate tutti i giorni e per il programma. Volevo proporre uno spunto di riflessione, nonostante sia stato abbastanza diciamo usato, e cioè il caso Acerbi in relazione invece al caso Tonali. Ovviamente la giustizia sportiva funziona in maniera diversa dalla giustizia civile, penale, eccetera, eccetera. Però è di tutta evidenza che manca la prova di quanto è successo.
Sì.
E quindi io non mi sento di criticare la giustizia sportiva rispetto alla decisione che ha preso, nonostante il problema razzismo sia un evidente problema non solo nel calcio ma anche in tutti gli sport e nella vita. Invece, per quanto riguarda il caso Tonali, ho sentito 2 secondi fa per l'appunto il flash relativo al fatto che sia sotto indagine per scommesse successive, diciamo, a quelle
contestate in Italia.
Contestate in Italia. Sì. E non ho trovato, come posso dire, la stessa severità di giudizio tra l'uno e l'altro caso. È come se, posso dire, la ludopatia dei calciatori fosse una caratteristica più accettata rispetto al razzismo.
Ok, grazie mille Danilo, abbiamo capito. In realtà si tratta banalmente della presenza, esistenza o meno di prove tra un caso e l'altro, credo Enzo, no?
Sì, ma anche il giudizio morale, e io credo che ci sia una differenza, Danilo, profonda, perché qui si tratta della ludopatia, una malattia, e c'è un ragazzo di poco più di 20 anni, è malato di ludopatia, e secondo me non bisogna accompagnarlo in un in un graduale recupero, uscirne fuori. E quindi, come tutte le malattie, bisogna avere rispetto, perché può capitare a tutti. Quindi credo che ci sia questo approccio dal punto di vista culturale, che mi sembra che sia tutto sommato giusto, e che dobbiamo mettere la ghigliottina per uno che fa un qualcosa che poi incide su se stesso, si fa del male, danneggia se stesso. E questo è la profonda differenza fra chi fa un insulto razzista in campo, fuori, e che è una azione deliberata, è un'azione che va a colpire degli altri. Quindi, insomma, mi sembra che dal punto di vista di un giudizio, al di là della giustizia sportiva, morale, ci sia una diversità assoluta, Danilo. Poi, se vogliamo condannare chi è malato allo stesso tempo di chi fa, mi sembra non giusto per certi versi. Poi la storia della giustizia sportiva, che non ce la prova, Danilo, siamo d'accordo, l'abbiamo già detto, dal punto di vista strettamente giuridico il giudice si è comportato come un robottino, ma a volte i giudici in certe situazioni come questa, che vanno a incidere su mille altre situazioni, su mille cose, su un dibattito aperto, su un caso di razzismo che non abbiamo ancora vinto, credo che questa potesse essere l'occasione di andare oltre una sentenza meramente tecnica: non ho le prove, quindi non ti condanno, che giuridicamente è giusta. Si poteva andare oltre facendo un qualcosa di parallelo, di collegato, una sentenza che potesse dire: sì, io non ho le prove acerbi, però in campo è successo qualcosa, quindi ragioniamo su questa storia, parliamone tutte assieme, facciamo qualcosa di pubblico, di evidente. Io ho già detto, no, qualcosa, ti condanno, dico la mia più banale possibile, a fare un dibattito sul razzismo, andare nelle scuole a parlare, a mettere la tua faccia in una campagna per dire: io una volta ho sbagliato in quel momento lì per l'adrenalina, però vi dico che la mia faccia, mi dipingo di nero perché sono come tutti gli altri. Dico una roba che succede, ecco, un giudice poteva fare una roba di questo tipo senza fare il robottino tecnico e andare oltre, perché c'è un tema aperto, una ferita aperta, in qualche modo tutti quanti noi dobbiamo cercare di chiuderla, compreso Acerbi, perché poi alla fine ha fatto dei danni anche a se stesso, alla sua carriera, perché ora come ci entra negli stadi Acerbi? Abbiamo fatto dei danni a tutti con questa sentenza.
Prima del break anche Claudio da Torino, buongiorno.
Pronto, buongiorno. Intanto auguri di buona Pasqua a tutti e complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda al dottor Bucchioni. Allora, in base al caso Acerbi, no? Che senza giudicare, ovviamente, senza avere dei giudizi così affrettati, mi domando solo: con questo razzismo negli stadi, praticamente, non si va a cercare la persona che magari in quel momento ha fatto un bu e viene daspato, e poi si lasciano passare determinate cose? Questo non è bello, né da parte chi fa il bu, ovviamente, e né da parte di chi in campo si comporta in una certa maniera. E poi volevo fare una domanda così generale, nel senso che tutti questi allenatori che a poche partite dalla fine del campionato dichiarano che andranno via, secondo me la trovo veramente una cosa poco leale e scorretta. Faccio l'ipotesi: Italiano che ha dichiarato che vuole andare via, e lo stesso Juric dal Torino che vuole andare via. Grazie, vi ascolto per radio.
Così cambiamo anche tema, prego Enzo.
Ma sì, sul razzismo abbiamo già detto, siamo d'accordo, è proprio una delle cose che da noi è questo, che poi a volte si fa tutto un erba un fascio, pagano anche chi in una curva, paga anche chi in una curva è vicino a qualcuno che fa buono, lo fa per colpire tutti, per dare un segnale che a volte può anche essere utile, no? Per dare un segnale. Poi quando ci sono situazioni come queste che abbiamo appena analizzato, i segnali non vengono dati e si fa finta di nulla. E i famosi due pesi e due misure, io vorrei che ci fosse una giustizia che andasse veramente, come tutti voi, a colpire chi ha sbagliato, e anche in questo caso qualcuno ha sbagliato, Acerbi ha sbagliato, in che grado l'abbiamo detto tutti, in qualcosa è successo, non può facciamo passare che Gesù si sia inventato qualcosa o ha capito male, non ha capito bene, ma poi anche la tempistica, non voglio ritornare su questo tema, ne abbiamo già parlato tanto, l'abbiamo sviscerato in tutte le sue sfaccettature. Claudio, non lo so se il dichiarare prima di andar via a fine stagione è un qualcosa che può incidere su cosa. A me sembra un gesto, a parte l'italiano non l'ha dichiarato, è filtrato dalla Fiorentina quel sabato dopo l'incontro che c'è stato, purtroppo per Gio Barone, l'ultimo atto che ho fatto prima dell'infarto che l'ha colpito poche ore dopo, meno 24 ore dopo, c'era stato il sabato mattina questo incontro con l'italiano, un incontro fraterno, fra l'altro fra grandi amici, raccontato baci a bracci, l'idea che fosse finito un ciclo, non la storia di rispetto, la storia di stima, una grande storia di 3 anni che ha portato la Fiorentina a crescere fra la società e italiano, poi filtrare che se ne vuole andare via, la squadra lo sa, non è che sia stato tenuto nascosto, per quale motivo? C'è un qualcosa di che è antisportivo, è una cosa interna alla squadra, interna alla società, va a nuocere a cosa? Tant'è che italiano, io parlo di questo perché la storia è più calda, poi parlo anche di Juric che è una storia un po' diversa, tant'è che la stessa società ha raccontato di un patto fra l'allenatore e la squadra per dire chiudiamo questi 3 anni ma regaliamo qualcosa a Rocco Commisso. Mi sembra che sia tutto nella norma, è successo in Inghilterra con Klopp, con il Liverpool, danneggiare altre squadre, non essere sportivo per cosa? Io faccio fatica a capire. Juric è una storia un po' diversa, anche Juric però tiene chiuso il suo percorso, ci sono degli allenatori, questi sono simili anche se le squadre giocano in maniera diversa, come impegno totale, come impegno mentale, la capacità di questi allenatori di tirare fuori tutto dai loro giocatori, e poi come Conte, c'è tutta una tipologia di allenatori che lavorano anche sulla mente oltre che sul campo, lavorano duramente in tutti i sensi, poi a un certo punto l'energia si esaurisce e quindi è anche giusto dire io a fine stagione me ne vado, perché con l'ampio anticipo, cose che poi si risanno, perché poi la società lo sa, renderle pubbliche mi sembra un gesto di trasparenza, sinceramente, quando è una cosa interna alla società, non è che è venuto fuori che uno di questi allenatori ha detto l'anno prossimo vado a allenare una di queste squadre, ho già un accordo, e quindi allora lì sì che andreste a incidere sul lavoro di un altro allenatore, su un altro gruppo, sul rendimento, magari qualcuno può mollare, e qui mi sembra situazioni un po' diverse. Poi io rispetto tutto il pensiero, Claudio.
Andrea dalla provincia di Livorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti, sono Andrea da Cerfina. No, volevo ritornare sul caso Acerbi, ma ne parlano tutti. Volevo fare solamente un'osservazione, sono state fatte tanti discorsi, però alla fine la prova, secondo me, a mio modesto avviso c'era, perché lui effettivamente ha chiesto scusa. Ha chiesto scusa di cosa allora? Quindi voglio dire, inutile ne parliamo, era già una sentenza scritta che doveva essere, secondo me, in base anche alla maglia che porta, non doveva essere, è stato giudicato in quella maniera, però non è una giustizia equa. Solo questo volevo.
Va bene, ok. Enzo.
Ma Andrea, diciamo che non siamo equo a questa sentenza, siamo d'accordo che alcune parole ci abbiano lasciato di sasso, come quelle del presidente Gravina che abbraccerà Acerbi, dal punto di vista umano posso anche capirlo, è un giocatore che è andato in difficoltà, accusato da tutta, però dal punto di vista dell'essere presidente della Federcalcio credo che, visto che poi, come diceva prima Claudio, mi pare, giustamente mettiamo in croce i tifosi, cerchiamo di condannarli, di colpirli per questo tipo di atteggiamento, poi quando c'è un dubbio, il giudice può averlo un dubbio, perché lì apposta deve manovrare dei codici e delle norme, il presidente federale non può avere dubbi su qualcosa, come diceva lei Andrea, su un qualcosa che è successo e che non deve succedere, poi ripeto che non è una gravità 1000, ma anche se è una gravità 1 è comunque qualcosa che non deve succedere in questo tema, che è caldo, che è sentito, che è una ferita aperta sulla pelle del calcio, sulla pelle del mondo, quindi tutti i segnali vanno colti per ribadire che chi fa così sbaglia, quindi che Acerbi abbia sbagliato, ripeto, e può succedere a tutti, nessuno vuole mettere in croce Acerbi, mi sembra anche evidente, come diceva lei, dal comportamento, perché nessuno si scusa per nulla, se avesse detto semplicemente ti faccio nero, che bisogno c'era di scusarsi, poteva prendere ci vuole un gesto sotto braccio e dire guarda che hai capito male, io ti ho detto così e poteva finire tutto sul campo. Se Juan Jesus ha detto queste cose, se c'è il teatrino con l'arbitro e l'abbiamo visto anche senza avere il labiale, poter intercettare il labiale, quindi qualcosa è successo e è stato tutto l'errore successivo, e quello che l'ho detto, non voglio ripetermi, a caldo immediatamente dopo la partita, l'errore comportamentale, andava tutto risolto lì con una scusa pubblica, con un dire può capitare di perdere la testa un attimo, capita a tutti, ecco, tutto questo teatrino alla fine chi nuoce all'idea che dobbiamo essere molto netti su un problema come il razzismo, e questa, l'essere netti non è apparso al mondo del calcio, non l'ha data questa sensazione, ci ha rimesso il calcio ovviamente, ci ha rimesso Acerbi che ora quando scenderà in uno stadio e vedrete quello che è successo, eppure Juan Jesus che per qualcuno viene fatto passare come un bugiardo mitomane che ha preso il centro dell'attenzione, e quindi ci trascineremo questa vicenda ancora per chissà quanto. E poi Andrea, credo che non sia un problema di maglia, io non so se sbaglio, ma questa è la mia sensazione, credo che la prima ad essere infastidita di questa vicenda sia la società Inter, non so se Acerbi resterà all'Inter l'anno prossimo, e questo è un grande tema, perché non è che una roba di questo genere può essere accettata, presa e portata in giro per tutti gli stadi del mondo con orgoglio, è una ferita sul razzismo sempre aperta, ma diventa una ferita anche sull'Inter, su Acerbi, quindi questo sarà un tema da analizzare. Io dubito che l'anno prossimo Acerbi vestirà ancora la maglia dell'Inter.
Leggevamo dalla Gazzetta di stamani, si parla del dopo Acerbi, infatti, della ricerca,
esatto,
di un difensore.
Quindi voglio dire, ti immagini che una società già è un ragazzo di 36, ragazzo certamente sì, di 36 anni, un giocatore che non è certamente di primo pelo, e la fine corsa si intravede, e questa è l'occasione per dire è un caso che non ci serve portarci nello spogliatoio. Quindi quanti danni sono stati fatti per una gestione sbagliata di un caso che poteva essere minimo è diventato gigantesco.
La domanda di Nicola da Bologna, buongiorno e benvenuto a Sportiva.
Buongiorno a voi, ben trovato. Niente, volevo solo ricollegarmi al... Ne sta parlando tutto il mondo di Acerbi.
Io volevo fare... non è obbligatorio, comunque prego.
No, ma dico una cosa un po' diversa, che comunque è attinente.
Vai.
Non solo da Acerbi, ma tutti i calciatori che non si comportano poi in tutti i modi. Niente, di tappezzare tutti gli spalti, gli spogliatoi, dove è scritto rispetto dell'avversario. Rispetto dell'avversario, ma anche dai tifosi, io sono dei cori che sono delle robe indicibili, non è vergognosi, quindi non so, può essere un'idea, che ne so, una... Io mi ricordo che Zeman riedarguiva e metteva fuori squadra i giocatori che non si comportavano in modo sportivo. Ultimamente qui io sono di Bologna, uh-huh. Iago Motta ha messo, mi sembra, non dico poi di squadra, ma quasi Salemaker che non faceva altro che cacciarsi per terra. Tutto qui.
Ah, quindi una questione, diciamo, di comportamenti e di rispetto a 360 gradi, insomma, appello che non possiamo che condividere, credo, Enzo.
No, non c'è dubbio, Nicola, su questo. Mi ricordo che anche l'UEFA ha fatto fare delle peccette sulle maglie, respect, tempo fa, quindi fair play è una parola abusata, della quale Nicola, però qualcosa bisognerebbe fare. Io a volte ho chiamato in causa l'associazione calciatori e la chiamo in causa anche stamattina, prendendo spunto da quello che dice lei. L'associazione calciatori è 360 gradi, che dovrebbe educare un po' i suoi assistiti, non soltanto diritti, ma anche doveri, e questo è un dovere di chi fa sport, essere un esempio. Ora non vogliamo fare buttare solite parole vuote, fare della demagogia, del populismo, facciamo delle cose concrete, rispetto lo diciamo tutti, no? Sappiamo cos'è, poi va applicato, e quindi ci sono certi giocatori che non lo fanno, e giustamente dovrebbero essere gli allenatori a riprenderli per primi, a minacciarli di mettere fuori rosa, le società, la loro associazione, dire ma come ti comporti, ci stai mettendo la berlina a tutti, volevo usare una parola un po' più forte ma non lo faccio, siamo di mattina, e quindi poi tutta la giornata, non voglio essere anch'io un cattivo esempio, ma ci sarebbe una parola forte per dire questo, qual è questo tipo di comportamento, facciamola finita, non è un posto per santi, no, lo stadio no, non me lo immagino neanche, qui sarebbe un'ipocrisia assoluta, però se gradualmente riusciamo a crescere crescere come cultura sportiva, e l'esempio deve venire dai protagonisti, perché tutto il resto è un qualcosa che è un indotto, perché se lì succede questo e fuori può succedere di più, perché se si danno una manata in campo io fuori ne posso dare due. È un effetto emulazione, un effetto valanga. Perché siamo preoccupati del comportamento dei giocatori anche in questo caso? Perché allora cosa possiamo dire a quelli che fanno bu? Se poi sono altri quelli. Quindi insomma, Nicola, mi sembra un qualcosa di sensato quello che ha detto lei, è una riflessione che andrebbe fatta da tutto il mondo del calcio, a cominciare dal presidente federale, che con le parole di ieri sono veramente orribili.
Luca da Milano, buongiorno.
Buongiorno, innanzitutto complimenti come sempre per la vostra trasmissione. Vorrei parlare del caso Acerbi, ma è stato detto di tutto e di più, quindi vado sull'Allegro. Non ce la faccio più a sentire queste telecronache moderne con due voci che si sovrappongono e dicono più o meno fesserie. Questi toni, questo entusiasmo, questo falso entusiasmo, queste grida, queste... Cioè le telecronache di una volta, la serietà di un Pizzu, di un Martellini non ci sono più. Grazie e vi ascolto.
Ok, abbiamo cambiato decisamente argomento. Prego Enzo.
Sì, non ci sono più, sono cambiati i tempi, quindi si fa un pochino più una telecronaca che una volta ci venivano dal Brasile, no? Questa telecronache partecipate, dipende un po' dai gusti, però una considerazione di fondo secondo me va fatta. Ci sono alcuni... poi ognuno fa quello che gli pare, tanto quando io parlo di giornalismo, giornalisti, telecronisti, mi ci metto anch'io, non è che sono immune da ci metti la faccia, ci metti un nome, ci metti un cognome, sai chi sei, se sei non gradito al pubblico puoi sempre cambiare canale, anche in televisione puoi sempre comprare un altro giornale o non leggere o non ascoltare, quindi ognuno fa quello che gli pare, nel senso, nel rispetto di tutti. Non è che posso dire io a qualche collega sbagli, fa quello che gli, sarà il pubblico a valutarlo, però quello che non piace a me, e lo posso dire tranquillamente, lo dico, sono certi toni, come diceva Luca, cioè, ho la sensazione che alcuni invece di fare la cronaca, il racconto della partita per lo spettatore, lo facciano per se stesso. C'ho questa voglia di diventare protagonisti di alcuni, secondo me è diventata stucchevole. Se all'inizio poteva anche essere una novità, un modo diverso di fare, di andare oltre un po' quelle che erano un po' troppo paludate, una volta si voleva dire erano un po' troppo paludate, un po' lente come era lento il calcio, ora il calcio è molto più veloce, più dinamico, più aggressivo, è diventata anche la telecronaca più aggressiva, però ci sono alcuni che sono convinti di essere dei personaggi e invece personaggi non sono, sono diventati alcuni ridicoli sinceramente, e poi questa voglia di parlarsi addosso e di non pensare a chi è a casa, cosa devo dire io a chi è a casa, spiegare magari tatticamente quello che non vedono, perché in poltrona a volte il campo non te lo inquadrano tutto, non vedi le situazioni, spiegare la partita ma con umiltà, facendo sempre un passo indietro. I protagonisti non siete voi, ma non tutti, tanti sono bravissimi, non siete voi i protagonisti sono quelli che sono in campo, e questo bisognerebbe, per rispettare l'ascoltatore.
Domanda di Francesco da Prato, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie, innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché ci tenete compagnia. Io volevo chiedere una cosa, c'è molta indignazione per questa cosa detta da Acerbi, si è detta, però ci fate presente che in 90 minuti di partite sentiamo bestemmie dal primo al novantesimo e non c'è la stessa indignazione? Cioè non capisco perché bisogna cavalcare l'onda sempre del razzismo, che è sbagliato, nel 2024 è una cosa inaccettabile il razzismo, sono d'accordo, ma perché le stesse bestemmie che possiamo leggere in labiale mentre guardiamo una partita in televisione o le possiamo sentire indistintamente allo stadio, non abbiamo la stessa indignazione?
Va bene, ok, comunque ci sono eventualmente le squalifiche anche per quello. Prego Enzo.
No, infatti Francesco, io credo che l'indignazione sia giusta, perché anche questo è una cosa che va a ledere anche voglio dire la credenza e il modo di pensare che non può essere il tuo, ma devi rispettare quello del tuo compagno di squadra, del tuo avversario, fa parte della civiltà e della cultura. quindi l'indignazione per quanto mi riguarda è alta. La stessa, il fenomeno mi sembra un pochino più limitato, forse fa meno cassa di risonanza, ma non c'è dubbio che limitato o non limitato ci debba. Ma guardi, il calcio mi sembra mi sento di dire che è quasi più inflessibile sulle bestemmie che non sul resto, perché chi viene beccato a bestemmiare qualcuno la passa liscia, no? Questo voglio dire, come in tutte le cose, l'abbiamo visto di recente, o non c'è un filmato giusto, o non c'è, quindi qualcuno che ti aspettavi fosse squalificato non lo è stato, però le squalifiche sono arrivate. Quindi se vogliamo dire qualcosa in questo momento, Francesco, diciamo, chiediamo maggiore attenzione anche da parte dei giudici sportivi. Quante volte del giudice sportivo, quante volte l'abbiamo detto, ora con i filmati che ci sono, 50 telecamere che fanno le radiografie di tutto e di tutti all'interno di un campo di calcio, chi sbaglia, chi bestemmia va punito, le regole ci sono, stati puniti in tanti, puniamone di più per far smettere anche questo malcostume, non c'è dubbio.
Giuseppe dalla provincia di Messina, ciao.
Sì, buongiorno a tutti, intanto grazie della splendida compagnia che ci fate ogni giorno.
Grazie a te.
Volevo fare una semplice domanda al vostro opinionista. Volevo sapere come mai l'Inter, io premetto sono un tifoso interista, rispetto ad altre squadre punta sempre su giocatori con una certa esperienza, fatti e finiti, e magari non tenta di inserire qualche partita, qualche giovane, magari della primavera. E se secondo il vostro penalista magari in questo finale di stagione, con qualche partita, magari dopo la vittoria dello scudetto, Inzaghi punterà a inserire qualche giovane.
Ok, grazie, i giovani e l'Inter. Grazie mille a te. Enzo.
Ma Giuseppe, io credo che una squadra come l'Inter che deve vincere, che punta a qualcosa, abbia bisogno in questo momento di giocatori esperti. Poi quello che dice lei sarà ammesso e non concesso, ma qualche giocatore interessante ce l'ha l'Inter, ma qualcuno è già stato lanciato, non lo vedo, anche se non è proveniente dal vivaio, il difensore tedesco che ci ha stupito, mi pare che sia un 2000, non più giovanissimo, comunque un giovane. Il vivaio dell'Inter ha sempre prodotto, è un tema un po' vecchio questo, che mi ricorderete quando Giuseppe, quando la primavera dell'Inter vinse la Champions, chiamiamola qui, la Coppa dei Campioni per la primavera
con Stramaccioni.
Stramaccioni, ecco, bravo, Stramaccioni fosse, e poi di quella squadra lì dicevamo all'epoca come mai non ne arriva neanche uno in prima squadra, eppure a volte non sono pronti i giocatori della primavera, fanno bene in primavera. L'Inter in questo momento, magari come dice lei, lo vedremo, se riesce a vincere il campionato con diverse giornate di anticipo, sarà qualcosa da fare, qualcosa di opportuno fare. Non mi sembra che non sia attenta l'Inter sul se ci fossero dei giocatori pronti nella primavera, tanto più che l'Inter, come sappiamo benissimo, ha problemi dal punto di vista economico, e spesso giocatori più anziani che vanno a prendere, li vanno a prendere perché sono parametri zero, e andare a prendere dei giovani, andarli a comprare, costano evidentemente, e lo sappiamo, molto di più, quindi forse questo è anche un altro aspetto da tener conto quando si fa una valutazione. Giovani che non vengono dalla primavera, Bastone è stato pagato molto, è stato preso giovanissimo dall'Atalanta, l'attenzione, lo stesso Barella, quando se lo contendevano tutti, in alcuni momenti quando c'è stato un investimento da fare è stato fatto in quella direzione lì, quindi non mi pare che sia una squadra poco attenta, ci sono dei momenti e momenti, non è prettamente la mission dell'Inter, una squadra che vuole vincere, lanciare i giovani, perché i giovani sono una risorsa e sono qualcosa sulla quale bisogna sempre stare attenti a investire, però quando vuoi vincere ti servono anche i giocatori di maggiore esperienza.
Andiamo a Milano da Marco, benvenuto a Sportiva, ciao. Caduto il collegamento? Marco, no, ci sei.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Vai. Dunque, mi spiace tornare nuovamente sull'argomento Acerbi, però è veramente inevitabile, perché io sono veramente arrabbiato, indignato, sono un appassionato di calcio e non posso accettare questa presa in giro, cioè vi chiedo cortesemente magari di darmi 30 secondi in più, però vorrei dire due cose.
Vai.
Io vorrei dire questo: un qualsiasi tifoso di una qualsiasi squadra che si reca allo stadio, se fa un bu, se grida un insulto razzista o anche solo usa la parola negro, giustamente se viene identificato viene diffidato e radiato, come è successo a Udine nel caso Maignan, giustamente diffidato a vita, Daspo a vita, non può più mettere piedi in uno stadio. Qui assistiamo a un protagonista, un calciatore, un professionista adulto con su scritto No Racing sulla spalla, che evidentemente ha detto quello che sostiene Guagliesu, perché le scuse sono insistite, reiterate, scuote la testa, Di Marco va con la mano sulla bocca a chiedere per favore finiamola qua, cioè sono tutti preoccupati, questo qui va dall'arbitro a indicare la maglietta, cioè è impossibile pensare che sia successa una cosa diversa, si attaccano ai cavilli giuridici e l'Inter si presenta in forze con avvocato e amministratore delegato e Gravina, presidente FIGC, dice lo abbraccerei credo ad Acerbi, come dire che Guagliesu sia un povero mentecato, si devono vergognare. Gravina va a San Siro a vedere l'Inter e tifa Inter, ci sono i video online e si dispera se l'Inter sbaglia un gol anziché essere imparziale, vergognatevi di questo caso.
Gravina ha parlato anche di Guagliesu comunque, molti ce lo scrivono perché non sono d'accordo con le sue parole su Acerbi, ma insomma ha parlato anche di Guagliesu e non ha mai detto che allora Guagliesu è un bugiardo. Rispetto all'evidenza che ha l'amico, evidentemente non l'hanno avuta i giudici, né il procuratore federale né il giudice sportivo a questo punto, Enzo.
Sì, ma Marco ha usato parole molto forti, ma la sostanza è condivisibile, non c'è alcun dubbio che questa sia stata un'occasione persa dal calcio e ci abbia rimesso poi tutto il calcio alla fine, perché questa valutazione non viene, c'è talmente tanta leggerezza che non si comprende che il calcio da questa vicenda ne esce a pezzi, perché poi non finisce mica lì e ci sono le partite da giocare, ci sono stadi pieni dove questi due ragazzi entreranno e sarà un'altra guerra pro Acerbi contro Acerbi, pro Jesus contro Jesus, e lo vedrete, cioè non è che voglio fare l'uccello del malaugurio, è una reazione che da stadio e te l'aspetti e purtroppo succederà, e questa quando parliamo di occasione persa è proprio questa, l'occasione persa di fare bene al calcio, di dare un segnale di civiltà forte, ma pur con tutti le attenuanti del caso che abbiamo detto dal primo minuto, il fatto dell'adrenalina, il fatto che Acerbi non sia razzista, questo voglio dire, ma sono comportamenti che non vanno tenuti, fine. Il presidente federale che mi abbraccia Acerbi e lui sta pensando alla maglia azzurra, ma anche Spalletti l'ha lasciata a casa Acerbi, cioè Marco, ci sono 2000 segnali che portavano a dire qualcosa è successo, ma vaglielo a spiegare al giudice sportivo che ha perso una grande occasione, che era lì anche per dare una lezione, non soltanto per applicare i codici come avrebbe fatto un robottino, e a volte i robottini fanno dei danni e bisogna anche capire perché sei lì, la missione che hai, gli esempi che devi dare, la legge è una roba importante, le sentenze altrettanto, l'insufficienza di prove di fronte a tutto quello che milioni di telespettatori hanno visto, non era una prova provata ma era una cosa abbastanza evidente dalle scuse di Acerbi, da tutto quello che ha detto lei che tutti quanti abbiamo visto, quindi ci aspettavamo un approccio culturale diverso a questa vicenda, l'occasione per dire un giocatore ha sbagliato, non lo vogliamo ghigliottinare, dici tu che hai sbagliato e chiedi scusa pubblicamente, facciamo qualcosa assieme per il razzismo, se ne poteva uscire domenica sera da questa storia, se ne poteva uscire lunedì mattina da questa storia, senza essere qui una settimana dopo e con tutto, cioè 15 giorni dopo, e con tutto il calcio, che ci ha rimesso tutto il calcio, è inevitabile che succeda così, perché come diceva Marco, allora quando siamo credibili, poi quando andremo a puntare le telecamere su uno spettatore e gli daremo un daspo a vita, è caduta la credibilità, e questo è il fatto più grave che è successo, ma sembra che non se ne accorga nessuno. Poi credo che l'Inter abbia fatto dei passi dovuti, un suo giocatore è un tesserato, lo dicevo prima, l'imbarazzo mi sembra evidente, tanto più che l'Inter è fuori da tutte le competizioni se non dal campionato che ha già praticamente vinto, non credo che con Acerbi o senza Acerbi possa cambiare questo finale di stagione, era soltanto un atto dovuto per un giocatore, rispetto a un giocatore, credo che a fine stagione ci siano molte probabilità che l'Inter non prosegua con Acerbi anche per questo fatto.
334-773-0020. Andiamo sui messaggi. Fabio dalla Svizzera ti chiede: se dovesse partire Bremer, su chi punterebbe alla Juve per sostituirlo? E poi se ti convincono come tridente titolare dell'anno prossimo Ildiz, Solé, Vlahovic.
Dunque, Bremer, intanto smentiamo la presenza di una clausola rescissoria, quindi mi sembra un fatto che discuterne diventa vuoto, perché si era diffusa l'idea che ci potesse essere una clausola rescissoria da 70 milioni. Ecco, a quelle cifre società ricche come il Bayern o società inglesi avrebbero potuto buttarsi sul giocatore, e questo non c'è. Mi pare che poi i giocatori da prendere per la Juventus sono tanti. Il problema della Juventus è un altro, ribadito più e più volte dai dirigenti, che ci parlava di Hermoso, no? Ora ci si è buttata dell'Atletico di Madrid, mi pare ci sia sopra anche, che è un parametro zero, ci si è buttata sopra anche l'Inter. So, comunque i nomi ne possiamo far tanti. Il problema Bremer per ora non esiste. Davanti sento parlare di tutti questi giovani della Juventus, faccio fatica a capire il progetto della Juve futuro, perché Sulé mi viene dato in partenza, altri giovani molto interessanti vengono dati in partenza per, ecco, forse dipende, non lo so, io prima di parlare di giocatori, Sulé mi piace molto, lotterei sì, ma qui mi manca Chiesa fra questi tre. Io credo che Chiesa alla fine poi rimanga, sta cercando una soluzione ponte, non lo so, ma poi vogliamo giocare con tre punte? Cosa pensa Allegri? Se passiamo a un 4-3-3, è chiaro che Sulé, Vlahovic e Chiesa mi sembra un attacco molto interessante, ma se invece torniamo a giocare con due punte, cioè anzi con una e un'altra dietro, i problemi della Juve, quando parlo di giocatori vorrei prima capire qual è il progetto tecnico. Se va avanti con Allegri, e allora ragioniamo in un certo modo, se prende un allenatore più propositivo, mi pare che la Juve abbia tanti giovani interessanti, alcuni già presenti in rosa e alcuni in prestito che hanno fatto una buonissima stagione.
Volevo chiedere al grandissimo Bucchioni se reputa Jovic il potenziale attaccante titolare del Milan per l'anno prossimo. Se giocasse con continuità potrebbe dare grandi soddisfazioni, secondo Pierluca da Monopoli.
Caro Pierluca, non lo so, io ho grandi perplessità, glielo dico, grandi perplessità, perché è un giocatore che ha fatto fatica l'anno scorso alla Fiorentina, ha fatto qualche buona partita, qualche gol con il Milan in un contesto di squadra che ha un gioco che favorisce molto l'attaccante, quindi Jovic è un giocatore tecnicamente molto bravo, però il Milan secondo me ha bisogno di un giocatore diverso. Se poi decide il Milan di tenerlo in rosa perché è un'operazione che comunque costa poco, questo la valutazione, è un giocatore tecnicamente ci può stare, ma un giocatore che 5 anni fa sembrava destinato a fare chissà cosa e poi è andato al Real Madrid per una cifra, se la rivediamo oggi, assurda, oltre 60 milioni, al Real Madrid ha giocato praticamente mai, alla Fiorentina ha fatto fatica l'anno scorso, come dicevo, ripeto, un giocatore che a volte ti sembra recuperato in certe movenze e poi si perde, è un problema di testa, che un giocatore di quel livello lì da Milan e deve dare una prestazione con continuità domenica dopo domenica all'interno dei 90 minuti, un giocatore che si assenta un po' dalle partite, insomma io porto i dubbi, ecco, sinceramente.
Enzo, siamo arrivati in fondo, sono le 11, ci risentiamo prestissimo qua Sportiva, grazie davvero e buon lavoro.
Con grande piacere, buona Pasqua a tutti.
Auguri, ciao.